Sono Francesca Valdino, ci voi state ascoltando un podcast di SBS Italian e siamo nel pieno della NAIDOC Week 2020, la settimana che ogni anno celebra la cultura, la storia e le tradizioni dei popoli aborigeni e isolani dello Stretto di Torres in Australia. E questa mattina parliamo proprio dell'importanza degli archivi, delle memorie, per riscoprire alcuni capitoli dimenticati della storia indigena del continente. E per farlo diamo il benvenuto a Monica Galassi. Buongiorno Monica, ben trovata su Radio SBS.
Ciao Francesca, grazie, grazie dell'invito.
Monica Galassi è un'antropologa italiana ed è ricercatrice della University of Technology di Sydney presso lo Jambunna Institute for Indigenous Education and Research. Sei in Australia da diversi anni, ti occupi, dicevamo, di archivi delle comunità aborigene nel paese, ma anche in Italia. Come sei arrivata a questo aspetto molto particolare di ricerca? Potresti brevemente raccontarci in che consiste la ricerca di dottorato che stai portando avanti?
Guarda, prima di raccontarti del mio percorso di dottorato, però ti racconto un attimo come sono arrivata qui, perché è stato un percorso un po' particolare. Sono arrivata in Australia la prima volta nel 2010, studiavo antropologia. Sono arrivata perché ho vinto una scholarship con l'University of Sydney. In realtà sono arrivata qua come antropologa, ma ho avuto l'opportunità con diversi progetti di interessarmi agli archivi. E quello che mi aveva sempre interessato del mio percorso di antropologia, sin da piccola in realtà, era di come si potessero usare, gli archivi e la memoria culturale per supportare la giustizia sociale. E non pensavo che sarei arrivata, diciamo, in Australia. Sono state una serie di casi che mi hanno portato qui. Ma quando ho cominciato a lavorare con gli archivi qui in Australia, mi sono resa conto di quanto siano ancora fondamentali per supportare giustizia sociale, in questo caso nel mio settore, per quello che faccio per gli aborigeni. Però poi mi sono trovata a capire in Europa come questo sia un settore ancora veramente importante.
Spiegaci meglio il campo della tua ricerca per cercare di capire l'estensione di quello che ci stai spiegando adesso. Tu studi archivi in che senso? Come?
Quando sono arrivata in Australia sono stata fortunata, ho cominciato a lavorare in un progetto per l'University of Technology di Sydney, dove in particolare in un archivio digitale, negli ultimi 20 anni, vorrei dire anche 30 anni in realtà, dei grandi movimenti aborigeni che cercano di accedere le proprie informazioni che sono contenute negli archivi australiani e in Europa, negli Stati Uniti. E mi spiego meglio, quando parlo di materiale d'archivio, per quanto riguarda la storia aborigena, parlo di tutti quei manoscritti che contengono informazioni non solo sulla storia coloniale, ma anche su lingue aborigene, sulla cultura aborigena e anche su informazioni proprio propriamente personali, che probabilmente, come molti degli ascoltatori sapranno, moltissimi bambini che all'epoca erano chiamate mezzo sangue dalla White Policy australiana sono stati rapiti dalle loro famiglie di origine per essere piazzati in missioni e in famiglie bianche, le Stolen Generations. Quindi ci sono ancora un sacco di persone aborigene e degli abitanti dello Stretto di Torres in Australia che cercano ancora le loro origini, che cercano la loro famiglia e cercano da dove vengono.
Quindi quando si parla di archivio in questo caso è un po' differente da quello che magari ci si potrebbe aspettare nella percezione che potremmo avere noi italiani di un archivio storico, nel senso di una memoria della storia del passato. In questo caso in realtà è una storia del presente, cioè una storia che continua e che vive.
Assolutamente, e questo è stato per me, è stata una delle cose più forti che ho imparato nella mia esperienza di immigrazione in Australia, che questa è una storia che nel resto del mondo è poco conosciuta, mentre ci sono altre popolazioni indigene come negli Stati Uniti, i Sami in Europa, che hanno delle storie molto simili a quelle australiane, però sono più conosciute perché sono un po' più datate, la colonizzazione è arrivata un po' prima. La storia coloniale dell'Australia è talmente recente che il governo australiano ha chiesto formalmente scusa agli aborigeni solamente nel 2008. E quindi quando io sono arrivata in Australia mi sono resa conto che questa non era una storia passata, ma razzismo, diseguaglianze nella cultura australiana sono assolutamente presenti oggi. E guardando per esempio anche il sistema educativo in molte aree, ancora la storia coloniale australiana è ancora un'onta che è difficile da affrontare.
Se sono archivi, insomma, si può immaginare che siano stati scritti non dalle comunità, ma che le descrivano da un occhio esterno.
Questa è una bella domanda perché non sapevo bene cosa aspettarmi quando sono arrivata in Australia e ho cominciato a lavorare in questo campo. Ho trascorso 7 anni a lavorare nella Biblioteca di Stato del New South Wales a Sydney, che è un posto incredibile con un archivio, con uno dei più grandi archivi di tutta l'Oceania, quindi conserva migliaia di documenti. La maggior parte di questi documenti sono, per esempio, diari dei missionari. Giusto per fare degli esempi proprio pratici, sono documenti che erano creati dai poliziotti, che avevano nomi di persone o date di arrivo, di entrata nelle missioni, cognomi, nomi delle famiglie. Ci sono anche tutta una serie di documentazioni prodotti da scienziati che descrivevano un po' questo nuovo mondo, quello che noi oggi chiamiamo Australia. Quindi non solamente descrizioni delle culture aborigene, ma descrizioni anche di piante, di animali, tutta una serie di incredibili informazioni. Ci sono anche disegni che, per esempio, sai, gli esploratori disegnavano queste piante, disegnavano questi uccelli, disegnavano queste persone aborigene a seconda di come loro le vedevano.
Ci sono ad esempio delle tematiche ricorrenti che venivano o sono state utilizzate per descrivere invece proprio le comunità aborigene?
Purtroppo una cosa da ricordare su questo è che la maggior parte delle persone che ho nominato erano bianche, erano europee, erano in posizioni di potere. Quindi le descrizioni, purtroppo, e questa è un po' la cosa, diciamo, che mi ha un po' scioccato le prime volte che ho cominciato a leggere questi documenti, era che molti di questi documenti utilizzano terminologia ovviamente razzista, utilizzano quest'idea di noi e gli altri. Utilizzano tutte queste teorie evoluzioniste che erano in corso in quel periodo in Europa. Cioè, in sostanza era avallare il fatto che gli aborigeni non erano in realtà umani, perché questo aiutava tutto questo processo di colonizzazione del territorio australiano. Molti di questi documenti, oltretutto, erano rinviati, in particolare le lettere. Erano inviate alla colonia britannica oppure al Vaticano per descrivere queste persone, queste culture. In realtà poi ci sono anche moltissime informazioni, e questa è una parte che trovo molto interessante, molti documenti sulle lingue aborigene, per esempio, che all'epoca della colonizzazione si stima che ci fossero più di 250 lingue in tutto il territorio australiano, di cui adesso solamente, mi pare, 13 o 15 sono correntemente parlate e trasmesse. Ma ci sono attualmente dei movimenti incredibili in moltissime comunità in tutta l'Australia che cercano di rivitalizzare queste lingue. E molte informazioni che questi studiosi aborigeni trovano, le trovano proprio in questi scritti di questi linguisti, missionari, esploratori, che erano interessati a tutte queste lingue, questi idiomi diversi, e quindi prendevano note. La cosa che è interessante però è che è molto recente, è il fatto che molte di queste note che sono state scritte, ovviamente sono state scritte dalla parte di europei che ascoltavano una lingua aborigena e che trascrivevano quello che credevano loro. E quindi alle volte penso a me, no, da italiana, quando sento parlare qualche lingua aborigena e penso a come la trascriverei. Sono sicura quasi al 100% che la trascriverei in maniera errata. Questi documenti sono importantissimi, però nel mio lavoro quello che ho imparato è che la cosa fondamentale è di ridare potere alle persone aborigene che accedono a questi documenti e dare uno spazio per replicare a queste informazioni. perché molto spesso sono informazioni che sono utili ma non sono totalmente vere.
E quindi ci vuole anche un lavoro di interpretazione ovviamente su questi documenti non indifferenti. E a proposito di memoria e racconto della propria comunità, si può fare secondo te un parallelo tra il lavoro che stai facendo e l'importanza di questi archivi e di questi documenti rispetto alle popolazioni aborigene e le comunità italiane migranti in Australia?
Grazie della domanda, Francesca, perché qui tocchi il professionale ma tocchi anche il personale. Quando ho cominciato questo lavoro ho cominciato a chiedermi molto spesso dove stavo andando in questa carriera e da immigrata italiana quale fosse il mio ruolo in tutto questo. Un po' da immigrata, mi ricordo molti miei amici sono arrivati in Australia non sapendo tutti gli aspetti, diciamo, della cultura australiana che ci ha colto, ma anche tantissime zone buie. Quella del colonialismo è sicuramente, come dicevo prima, una storia che è poco raccontata. Quindi quando sono arrivata in Australia il mio punto di vista era un po' diverso da quello dei miei coetanei, perché mi sono immersa immediatamente non solo nei lati buoni della cultura australiana ma anche in quelli brutti, cioè il razzismo e il continuo pensare a tutto il lavoro che c'è da fare per creare uguaglianza in questa società. E da immigrata mi sono chiesta moltissime volte che cosa posso fare per diciamo ringraziare questo paese che mi ha accolto e cosa posso fare anche a livello personale, che cos'è che sto imparando in tutto questo. E nel mio lavoro all'University of Technology, alla State Library e in altri progetti su cui sto lavorando, che sono più relativi a archivi di comunità locali, mi sono resa conto che c'erano talmente tanti paralleli con gli archivi della mia famiglia, per esempio, di cui io non mi ero mai resa conto. Perché siamo sempre portati ad avere questa idea del noi e loro e vedere le culture indigene, aborigene così distanti da noi. E in realtà mi sono resa conto che non è vero. Mi sono resa conto che quando tornavo a casa e chiacchieravo per esempio con i miei nonni, riguardavamo le vecchie foto e le vecchie storie, le vecchie tradizioni e le loro reazioni quando gli mostravo per esempio le foto dei miei bisnonni sul computer erano molto molto simili alle stesse reazioni degli elder, degli anziani aborigeni con cui spesso lavoro e che rivedono queste fotografie dei loro bisnonni che sono, diciamo, intrappolate in questi archivi governativi e a cui prima non avevano accesso. In realtà l'essere un'immigrata qui e l'aver fatto questo lavoro mi ha dato talmente tanto e mi ha fatto riflettere così tanto in quanto l'eredità culturale ha la stessa importanza ovunque.
Always was and always will be. Grazie mille a Monica Galassi. Speriamo di ospitarti presto per continuare questa interessante chiacchierata.
Grazie mille, Francesca, grazie.